Esiste la verità? Esistono dei fatti veri che possono essere provati, sperimentati? La materia, per esempio, è una cosa vera. Se noi prendessimo, che ne so, come elemento l'acqua, noi sappiamo che l'acqua è un composto tra due parti di idrogeno e una parte di ossigeno. È un fatto che è sperimentabile, provato, che è composto da queste cose. O esempio altre leggi della natura, tipo la gravità, è una verità, esiste ed è sperimentabile. Nessuno potrebbe dire diversamente che queste cose non sono vere. Però poi esistono molte teorie, ad esempio sulla creazione del mondo, Big Bang o creazionismo. Tutte e due le teorie non hanno una sufficiente base scientifica, non sono sperimentabili, non ci sono delle prove schiaccianti e alcune cose sembrano dare ragione a una corrente rispetto a un'altra. E quando questo succede è un grosso problema perché è difficile stabilire la verità. Tutti sembrano avere in un certo modo ragione. Specie quando poi non si ha una sufficiente conoscenza, a volte siamo travolti dalle opinioni di chi sembra avere una certa sicurezza in tal senso e non si riesce a comprendere la verità. Quando entriamo nel mondo della spiritualità, le cose sembrano diventare ancora più complesse. Nel mondo abbiamo molte religioni, ognuna di esse dichiara di essere la verità, e quindi è molto difficile capire se esiste una verità. E oltremodo le stesse religioni al loro interno non hanno una comune, una unione, uno stesso punto di vista. Ho trovato una fonte, non so quanto sia veritiera, poco interessa, però ci dà un'idea del pensiero che esiste oggi nel mondo, dove vengono descritte, esistono nel mondo, circa 30.547 religioni nel mondo, ovviamente divise tra religioni, dottrine, scuole filosofiche, credenze, sette e culti tribali. Non so chi ha avuto modo di contarle, non mi interessa, però effettivamente il mondo è un sistema complesso, nel senso che sulla verità spirituale molti dicono noi siamo la verità. Ad esempio prendendo l'Islam non è una religione unita, ha molte correnti, sunniti, sciiti, si contano circa 65 movimenti e 145 sette. Lo stesso buddismo ha molte correnti al suo interno, induismo, taoismo, confucianesimo, non sono movimenti omogenei, nel loro interno ci sono molte frammentazioni. Anche l'ebraismo non è unito, ha diciamo tre principali pensieri di vista e poi al loro interno altre divisioni. Lo stesso del cristianesimo, il cristianesimo non è una religione unita. Ci sono i cattolici, ci sono gli ortodossi, ci sono i protestanti, e senza considerare anglicani, orientali. In questo sito diceva che esistono circa 56 chiese, 175 istituzioni cristiane varie e al loro interno molte divisioni. Beh, il problema è un problema molto difficile da affrontare. Nel Vangelo di Giovanni riporta una dichiarazione di Gesù molto importante. Nel capitolo 14, versetto 6, Gesù dice: io sono la verità. Non ha detto io sono una verità, non ha detto io dico una parte della verità, lui ha detto io sono la verità. E prendendo questi dati riguardo alla panoramica mondiale, sembra impossibile stabilire chi dica la verità o dove sta la verità. Cosa intendeva Gesù dicendo «Io sono la verità»? E Gesù chiese anche a Pilato «Che cos'è verità?» E inoltre, se noi guardiamo appunto questo panorama mondiale molto complesso, ovviamente ricercare una verità può essere un'impresa molto scoraggiante. Sembra queste verità, alcune contraddittorie una rispetto all'altra, e forse la cosa più logica sembrerebbe arrendersi o disinteressarsi in questa ricerca. Trovare la verità in questo panorama è come cercare il classico ago in un pagliaio. E spesso le persone usano questo argomento per evitare il problema della verità. Tante volte mi capita di parlare con persone le quali dicono «Sì, ma esistono tante verità, è impossibile, e ognuno te la gira alla sua maniera». E questa è anche un'accusa che viene rivolta dall'esterno al mondo cristiano, dicendo anche i cristiani non sono uniti. La Bibbia è una e ognuno la interpreta a suo piacimento. Ed è vero che non esiste una unità, è vero che è difficile capire chi abbia ragione, eppure esiste la verità ed è possibile conoscerla. Tutta questa diversità non solo confonde, ma è contraria al volere che Gesù stesso ha indicato come sua volontà. Spesso ricordiamo che Gesù ha pregato per l'unità dei cristiani. Quale tipo di unità i cristiani devono raggiungere? È una unità esteriore, nel senso che le chiese devono superare le differenze e considerarsi uno? Siamo chiamati in nome dell'unità a mettere da parte qualsiasi differenza? L'unità ha priorità sulla verità? Cioè, è meglio avere una chiesa fondata su una unità esteriore, cioè su dei punti in comune, o una divisione determinata dal rispetto di tutta la verità? Il movimento ecumenico dice che è un movimento universale che tende all'unione di tutte le chiese cristiane e in senso più lato ricerca un punto di incontro fra le grandi religioni monoteiste. Da questa definizione di ecumenismo sembra impossibile aderire in quanto a un punto di incontro tra le varie religioni. Non sto parlando di conflitto con le altre religioni, ma è impossibile avere un punto di incontro senza rinnegare la verità. Quale punto di incontro potremmo avere con gli ebrei? Sì, abbiamo in comune l'Antico Testamento, ma quando arriviamo a Gesù, quale unità possiamo avere con coloro che rinnegano Gesù come il Messia? Con un musulmano le cose non cambiano, nel senso che abbiamo diversità di vista su Gesù, e per non parlare delle altre religioni. Dio non è la montagna dove tutte le strade portano in cima a Lui. In nome di cosa allora dovremmo cercare un punto d'incontro? La verità esiste e non deve avere compromessi. Non devo rinunciare a delle cose vere per avere punti d'incontro con gli altri. Non devo accettare al tempo stesso cose false per unirmi a qualcuno. All'interno del cristianesimo le cose sembrerebbero più semplici perché tutte o quasi tutte riconoscono Gesù come figlio di Dio. Significa che allora siamo chiamati all'unità? Cosa si intende per unità? L'unità dei cristiani, come detto, è un tema molto importante per Gesù ed è l'argomento contenuto nel finale della preghiera sacerdotale che stiamo studiando da qualche settimana. Abbiamo visto questa lunga preghiera contenuta nel capitolo 17, dove questa preghiera ha diversi aspetti. Gesù prega per diversi aspetti, ha pregato per la sua gloria e la gloria di Dio nella parte iniziale. Era questa gloria di Dio che era legata all'ora che era arrivata. L'ora che Gesù intendeva della gloria di Dio era legata alla croce e alla resurrezione. Cioè Dio dall'eternità aveva stabilito un'ora nella quale la salvezza sarebbe stata adempiuta e avrebbe portato a compimento tutte le promesse che sono contenute nell'Antico Testamento. L'ora nella quale la giustizia di Dio avrebbe trovato completa e totale soddisfazione. L'ora nella quale il mondo avrebbe visto, conosciuto, l'amore e la misericordia del Padre che aveva mandato il proprio Figlio nel mondo per salvarlo. Senza quest'ora non ci sarebbe salvezza. Senza la croce non esiste una via che porta al Padre. Senza la fede in Cristo il problema dell'ira di Dio sull'uomo rimane. Infatti Giovanni scrive, al capitolo 3, versetto 36, che chi crede nel Figlio ha vita eterna, chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Perciò senza la croce, senza la resurrezione, senza la fede in Cristo come Signore e Salvatore esiste solo una certezza per l'eternità, quella dell'inferno, di una dannazione eterna. La preghiera poi aveva come argomento i discepoli più stretti di Gesù, come detto, come abbiamo avuto modo di vedere, nei 3 anni insieme a Gesù i discepoli erano stati al sicuro, ma adesso era finito il tempo della loro sicurezza in quanto Gesù se ne andava e loro avrebbero dovuto continuare a portare avanti l'opera di Gesù senza il loro maestro. Era finito il tempo della sicurezza, anzi esisteva per loro una sicurezza che avrebbero incontrato nel mondo l'ostilità. Come Gesù aveva trovato opposizione alla sua verità nel tempo che è stato sulla terra, così i discepoli sperimenteranno lo stesso conflitto. A causa della verità che i discepoli avrebbero dovuto proclamare nel mondo, sperimenteranno la stessa opposizione che sperimentò il Signore Gesù nel mondo. A causa di questa verità che loro proclameranno, il mondo si opporrà. Avrebbero odiato coloro che ricevono questa verità. E infatti il Signore Gesù più volte li aveva messi sull'avviso. Al capitolo 15, versetto 18 e 19 dice: se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo, poiché non siete del mondo, ma io ho scelto voi in mezzo al mondo, perciò il mondo vi odia. E poi al capitolo 16 aveva detto: io vi ho detto queste cose affinché non siate sviati. Vi espelleranno dalle sinagoghe, anzi l'ora viene che chiunque vi ucciderà crederà di rendere un culto a Dio. Faranno questo perché non hanno conosciuto né il Padre né me. E poi nel capitolo 17, proprio in occasione di questa preghiera, Gesù ha detto: io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati. Perciò Gesù era consapevole di cosa andavano incontro i discepoli. Li avrebbe mandati nel mondo non per cercare la gloria, l'onore e la fortuna, li avrebbe mandati nel mondo per proclamare la sua parola e la sua verità. E il mondo avrebbe reagito a questa verità e reagirà a questa verità cercando di mettere a tacere in qualsiasi modo la parola di Dio. Il mondo userà la violenza e la persecuzione per zittire questo mandato dei discepoli. Il mondo userà ogni mezzo, ogni insegnamento, ogni dottrina, ogni filosofia, pensiero per opporsi, cancellare, deviare da questa verità. Gesù aveva pregato per i discepoli che il Padre li potesse conservare nella fede. Aveva pregato che li potesse preservare dal maligno. Satana infatti userà ogni mezzo per opporsi alla diffusione del Vangelo. Perciò Gesù aveva pregato che il Padre li potesse santificare, che li potesse santificare nella verità, la stessa verità che avrebbe scatenato l'odio sarebbe stato il mezzo di protezione e di conservazione per rimanere fedeli al mandato di Gesù. Il mondo sarà un luogo ostile per i discepoli, ma il mondo non vincerà sulla verità, su scancellare la verità. Infatti esiste una speranza, una certezza: nonostante il mondo e Satana scateneranno la loro opposizione, Gesù sa e anticipa che il mandato dei discepoli sarà un mandato vincente. Al capitolo 16 di Matteo, Gesù dice: su questa pietra, sul fatto che lui è il Cristo, io edificherò la mia chiesa e le porte dell'Hades non la potranno vincere. Infatti Gesù, sul finire del Vangelo di Matteo 28, disse: andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, anticipando il fatto che Gesù già preannuncia che il mandato avrebbe raggiunto l'estremità della terra. Perciò Gesù assicurò che il ministero dei discepoli, degli apostoli, sarebbe stato efficace, vincente sull'opposizione e l'odio del mondo. Nella sua onniscienza, Gesù sapeva che il Vangelo si sarebbe diffuso nonostante la debolezza degli apostoli, dell'odio del mondo e dell'opposizione di Satana. Gesù sa che il mondo sarà vinto alla sua parola. Nel finire del capitolo 16 dice che nel mondo Gesù aveva annunciato: nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Perciò la preghiera contenuta in Giovanni 17 ha come destinatari coloro che nel mondo saranno raggiunti dall'opera dei discepoli, da sentire l'annuncio di questa verità. E una parte di questa preghiera non solo aveva come destinatari i discepoli più stretti, ma coloro che crederanno all'opera di questi discepoli che diffonderanno le parole di Gesù. Parola per parola, oggi noi siamo il frutto di questa preghiera che si realizza. Infatti al versetto 20 Gesù dice, del capitolo 17: non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola. Gesù perciò pregò per quelli che credono in me per mezzo della parola dei discepoli. Significa che l'ora della gloria di Dio e del Figlio, della croce e della resurrezione, sarebbe stata manifestata in altri luoghi e in altri tempi attraverso l'opera dei discepoli, che la trasmetteranno ad altri. Gesù ha finito dal percorrere la strada di questa terra e quindi l'ora della gloria sarebbe stato il messaggio che i discepoli avrebbero portato nel tempo e nel mondo. Perciò, nonostante l'opposizione e l'odio del mondo, la verità si diffonderà. Questo è il piano di Dio. Questo è l'unico piano, l'unico modo perché la verità su Dio si possa diffondere. E non ce ne sono altri. In Prima Corinzi, Paolo scrive che è piaciuto a Dio, nella sua sapienza, di salvare i credenti come? Con la pazzia della predicazione. Ecco come il mondo sarà vinto nella verità, con la pazzia della predicazione. Questo piano, dal punto di vista umano, è pazzia, è follia, è incomprensibile, e ovviamente chi chiede visioni, chi cerca miracoli, apparizioni o rivelazioni dirette da parte di Dio sarà deluso. Chi desidera incontrare Dio in forma materiale rimarrà inascoltato. Cerca ciò che Dio non ha previsto. Dio si rivela all'uomo attraverso la sua parola annunciata da uomini. Nella sua provvidenza Dio ha stabilito la Chiesa come mezzo per proclamare la verità che lo riguarda. I discepoli perciò non avrebbero dovuto agire come elementi solitari, ma come un unico corpo e una sola voce. Paolo, in Efesini, scrive del fatto che i cristiani dovevano essere un corpo solo. Sappiamo che all'inizio già c'era questo problema, perché c'erano credenti greci e credenti giudei che stentavano a unirsi perché avevano diversità di vedute. Eppure Paolo in questa lettera focalizza il fatto che Dio ha istituito la Chiesa per proclamare la verità nel mondo. Perciò Gesù al versetto 20 disse: non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola. Cosa chiese Gesù al Padre per questi futuri discepoli? Cosa aveva a cuore per coloro? Guardate il versetto 21: che siano tutti uno. Cosa si intende per uno? Gesù sta parlando di unione, ma uno in che cosa? Gesù non prega che siano uniti in modo materiale, anche se ovviamente lo dovranno essere. Gesù usa il termine uno. Significa che i credenti saranno uniti in maniera sovrana e soprannaturale al corpo di Cristo per essere una sola cosa. Il Vangelo si diffonderà grazie all'opera dello Spirito Santo. Infatti Paolo scrive che siamo stati battezzati in un unico spirito per formare un unico corpo, giudei e greci, schiavi e liberi, e tutti siamo stati abbeverati di un solo spirito. Come detto Paolo nella lettera di Efesini, dice di sforzare, esortava i credenti a sforzarsi di conservare l'unità dello spirito con il vincolo della pace. E Paolo in Efesini scrive che vi è un solo corpo, che è il corpo di Cristo composto di tutti i credenti, un solo spirito, cioè senza lo spirito nessuno può credere in maniera salvifica, una sola speranza, quella dell'eternità, un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo e un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e tutti. Efesini 3 dal versetto 4 a 6. E Gesù, per far capire questa unità, usò un paragone per l'unità che aveva in mente. Al versetto 21 ce lo chiarisce: e come tu, o Padre, sei in me e io sono in te. In che modo Gesù, Dio è in Gesù e Gesù è in Dio? Padre e Figlio sono uniti perché entrambi ricercano la gloria di Dio. Padre e Figlio sono uniti perché entrambi sono motivati a redimere i peccatori e concedere la vita eterna. Padre e Figlio sono uniti perché entrambi hanno un'unica verità. Al versetto 8 Gesù dice: le parole che tu mi hai dato, io le ho date a loro. Padre e Figlio sono uniti perché entrambi sono uniti nella santità e nell'amore. Non c'è contraddizione tra Padre e Figlio. Dio non ha detto delle cose nel passato e il Figlio poi lo ha contraddetto. Dio non ha un piano e il Figlio ne ha un altro. Dio non ha disposto una salvezza e il Figlio ha cambiato il modo di salvarsi. Sono in totale armonia. E come tuo Padre sei in me e io sono in te, anch'essi siano in noi. Gesù pregò quindi che coloro che crederanno rimangono uniti all'unità tra il Padre e il Figlio. In sostanza, coloro che crederanno dovranno essere uniti alla Trinità per cercare la gloria di Dio, per cercare di diffondere il messaggio del Vangelo tra i peccatori, affinché credano in Gesù come Figlio e, credendo in Lui, ricevano la vita eterna. Gesù pregò per i futuri credenti che rimangono uniti a questa sola e unica verità. Le parole che tu mi hai dato, io le ho date a loro. Lo scopo è chiaro nella preghiera di Gesù, perché lui dice: affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Gesù quella sera aveva e ha in mente la verità ed è preoccupato per la verità. che la verità venisse preservata affinché, credendo alla verità, il mondo creda che Dio lo aveva mandato. Se i futuri discepoli non si manterranno uniti a tutto ciò, il mondo non crederà alla verità, ma ad altre cose. Se i discepoli diffonderanno un altro Vangelo diverso, il mondo crederà a un Vangelo diverso. E questo non è un problema trascurabile, non è un'opinione che può essere rispettata in nome dell'unione. La verità compromessa ha conseguenze diverse. Le conseguenze saranno eterne, saranno diverse. Paolo, nella lettera di Galati, nel capitolo 1, versetto 6 e 7, dice: «Mi meraviglio che così presto voi passiate da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo a cosa? A un altro Vangelo. Che poi non c'è un altro Vangelo, però ci sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo». Noi sappiamo il contesto di Galati. Paolo scrive a questa chiesa perché appunto l'influenza dei credenti greci e giudei stava creando dei contrasti. C'erano coloro di estradizione giudaica che dicevano che la salvezza, che il sacrificio di Cristo non fosse sufficiente, che c'era bisogno del rispetto, dell'obbedienza a tutta la legge dell'Antico Testamento e perciò della circoncisione. Non erano uomini che parlavano apertamente contro Gesù, non erano pagani, non praticavano idolatria o immoralità, solo che indicavano una salvezza diversa e indicavano che il sangue di Cristo non era totalmente sufficiente per salvarsi. E una variazione di questa verità per Paolo, come lo chiama? Un altro Vangelo. Che poi non c'è un altro Vangelo, dice Paolo. Paolo evidenzia l'opposizione del mondo e il suo obiettivo: vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo. Perciò laddove non arriva la persecuzione a fermare il Vangelo, può arrivare la menzogna a fermare questa opera. Che il fatto sia di enorme gravità lo evidenzia il fatto della condanna che Paolo esprime verso coloro. Ma infatti, è versetto 8 e 9, Paolo dice: «Ma anche se noi o un angelo del cielo vi annunciasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia anatema. Come abbiamo già detto, lo ripeto di nuovo anche adesso, se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema». Due volte Paolo dice che chi annuncia un Vangelo diverso sia anatema. Paolo non è un uomo ecumenico, non è uno con chi annuncia un Vangelo diverso. Forse che pecca nel condannare queste persone? Chi si allontana dalla verità va considerato maledetto. Paolo invece era tollerante verso coloro che, pur non essendo in sintonia con lui, predicavano il vero Vangelo. Le motivazioni del loro mandato: c'erano persone che, sappiamo che nel ministero di Paolo ha avuto diversi contrasti anche all'interno delle chiese, però c'erano persone che non andavano d'accordo con Paolo ma annunciavano un vero Vangelo. In Filippesi Paolo scrive di questo problema e non se ne preoccupa Paolo di molto. In Filippesi capitolo 1, versetti dal 15 al 18, dice: «Vero è che alcuni predicano Cristo anche per invidia o per rivalità, ma ce ne sono anche altri che lo predicano di buon animo». E poi dice che quelli annunciano Cristo con spirito di rivalità, ovviamente contro di lui, non sinceramente, pensando di provocarmi qualche afflizione alle mie catene. Qual è la reazione di Paolo? Che importa? Comunque sia con ipocrisia o con sincerità, Cristo è annunciato. Cioè, in pratica per Paolo, la verità annunciata anche con uno spirito sbagliato è preferibile a una verità distorta. Quella sera perciò Gesù pregò che i futuri discepoli siano uniti al Padre nella verità, affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato. Lo scopo dell'unità è mantenere l'intento divino. Gesù non sarà sulla terra, i discepoli continueranno per conto suo a parlare per conto di Gesù, a rappresentarlo, a essere il profumo di Cristo in un mondo perduto. E dovranno continuare fino agli estremi del mondo a annunciare questa verità. I discepoli dovranno lottare per evitare che la verità delle parole di Dio non vengano distorte, conservare puro e intatto questo messaggio. Come detto, il mondo si opporrà a tutto ciò e dove non riuscirà con la forza, cercherà di fermare la verità attraverso l'infedeltà alla verità. Un Vangelo diverso non può e non deve essere accettato in nome di chissà quale unità. L'unità tra cristiani si costruisce intorno al rispetto di tutta la verità. Ci possono essere cose secondarie diverse, ma il messaggio su Gesù come Signore e Salvatore non può e non deve essere toccato. Il messaggio che Gesù sia Dio fatto uomo per pagare con il suo sangue il prezzo di riscatto per il nostro peccato non può essere messo in discussione. Che l'uomo sia salvato per fede che non possa aggiungere nulla alla salvezza non va in nessun modo toccato. Opinioni diverse su questi punti non devono trovare accoglimento in nome dell'unità. Non significa che dobbiamo diventare dei teologi, ma le verità principali sulla Trinità e sulla salvezza devono essere assolutamente conservate. L'unità dei cristiani non si costruisce intorno a buoni propositi, programmi, sentimenti. L'unità dei cristiani si costruisce intorno alla verità. Un messaggio modificato non è qualcosa di trascurabile, non è conflitto tra due opinioni, è qualcosa di assoluta importanza perché fa perdere l'obiettivo di Dio. Infatti Giovanni scrive che quello che lui ha scritto l'ha scritto per dimostrare che Cristo è il Figlio di Dio e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. E poi Gesù continua al versetto 22 e dice: io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me affinché siano uno come noi siamo uno, io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li ami come hai amato me. Gesù parla dei futuri discepoli con un'azione al passato: io ho dato la gloria che tu hai dato a me. Sono uomini che crederanno in futuro, ma sono sempre stati del Padre. Alla conversione il credente diventa partecipe dell'essenza di Dio grazie all'azione dello Spirito Santo. E Gesù pregò che i futuri discepoli realizzino l'unità spirituale fondata sulla verità salvifica. Siano perfetti nell'unità. Non siamo chiamati a essere perfetti nel comportamento, non lo saremo mai, ricordiamo che siamo dei peccatori perdonati, ma siamo chiamati a essere perfetti nell'unità della verità su Gesù, per lo scopo che Gesù dichiara affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato. Gesù desidera che il mondo conosca il piano di Dio, che questo piano ha dall'eternità previsto che il Figlio venisse sulla terra per redimere dal peccato. La motivazione di questo piano è l'amore di Dio, perché Gesù prega per questo affinché il mondo conosca che tu mi hai amato e che li ama e li ami come hai amato me. Giovanni 3,16 dice: perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Quest'amore ha per scopo l'eternità e Gesù pregò per questa eternità. Guardate il versetto 24: Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche quelli che tu mi hai dati affinché vedano la mia gloria che tu mi hai data poiché mi hai amato prima della fondazione del mondo. Gesù stava per morire, poi sarebbe risorto, sarebbe asceso alla destra del Padre e qua in questa preghiera Gesù prega che coloro che crederanno un giorno siano alla presenza di questa gloria, così come Lucian questa mattina ha aperto leggendo questa parte di Apocalisse. Gesù pregato per questo momento. Cristo desidera condividere la sua gloria con tutti coloro che crederanno di qualsiasi luogo e tempo. Un giorno inizierà questa eternità di gloria nella quale coloro che hanno creduto vedranno la gloria che Cristo merita. La gloria che aveva prima della fondazione del mondo, la gloria che il Padre gli ha dato in virtù della salvezza, la gloria nella di una salvezza prestabilita prima della fondazione del mondo. L'eternità, pensate, sarà vissuta alla luce di questa gloria, una festa nella quale si celebrerà una liberazione e si ringrazierà e si renderà onore al liberatore. Una festa che non avrà mai fine. Sulla terra diciamo spesso che i momenti belli durano poco. In cielo questo momento bellissimo sarà senza fine per sempre. E poi Gesù continua dicendo: Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato e io ho fatto loro conoscere il tuo nome e lo farò conoscere affinché l'amore del quale tu mi hai amato sia in loro e io in loro. Il mondo rifiuterà queste verità. Alcuni invece conosceranno queste verità. Gesù dice: io le farò conoscere. Io ho fatto loro conoscere il tuo nome e lo farò conoscere affinché l'amore del quale tu mi hai amato sia in loro e io in loro. Il successo del Vangelo, della sua diffusione della verità, è garantito dal fatto che sarà Gesù stesso, in forma spirituale, attraverso i suoi discepoli, che si farà conoscere nel mondo. Io farò conoscere. Attraverso l'unità dei discepoli alla verità, Gesù agirà per far conoscere che è stato mandato dal Padre. Quest'amore sarà in coloro che crederanno e credendo alle parole dei discepoli, Gesù sarà in loro. Abbiamo iniziato questa mattina cantando: il Tempio di Dio sono io. Perciò l'unità dei cristiani ha come finalità far conoscere l'amore di Dio. Nell'unità la Chiesa o le Chiese portano avanti questo scopo. Purtroppo la storia insegna che non sempre ciò si è verificato. Pur mantenendo il nome di Dio, di Gesù, molte chiese hanno ceduto alla pressione del mondo per un Vangelo diverso. Hanno aggiunto altri redentori, Maria è corredentrice, hanno aggiunto altri mezzi di salvezza, sono necessarie le opere o i sacramenti, hanno aggiunto altri scopi. Lo scopo del Vangelo non è più la gloria di Dio, ma la realizzazione dell'uomo su questa terra. Adattano il Vangelo all'opinione del mondo, rinnegando le dottrine principali. Con quale finalità dovrei essere unito a coloro che hanno deviato dalla verità? Gesù ha pregato che fossi uno con questi pensieri? Dovrei forse predicare un Vangelo diverso per avere comunione con queste persone? Paolo dice: vado forse cercando il favore degli uomini o quello di Dio? Oppure cerco di piacere agli uomini? Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo. Ci sono sette che promettono, non so se avete visto questa settimana, Striscia la Notizia, c'era uno, era anche, non avete visto nessuno? Era anche piacevole come apparenza, come persona, ma il suo unico messaggio è guarigione, guarigione, guarigione. E non c'era un contesto, cioè non è la verità. Non stava. E ovviamente c'è un certo seguito perché gli uomini cercano sollievo su questa terra, ma non è il messaggio di Cristo. In Prima Tessalonicesi, capitolo 2, versetto 4, Paolo scrive: parliamo in modo da piacere non agli uomini, ma a Dio che prova i nostri cuori. Nel mondo ci sono molte religioni, eppure esiste la verità. Tutte dicono siamo la verità, ma tutte mentono. Perché se non mentono, significa che Gesù ha mentito. Gesù dice: io sono la verità. Gesù ci ha dato le sue parole, che sono quelle del Padre. Abbiamo perciò queste parole, abbiamo una grande responsabilità nel diffonderle, abbiamo una grande responsabilità nel difenderle da coloro che vogliono un Vangelo diverso. Abbiamo il dovere di conservare l'unità con Gesù affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato. Abbiamo il dovere di conservare l'unità con altri credenti che lottano per tenere alta la parola di vita. Abbiamo il dovere di fare discepoli che credono ad un'unica verità. Non dobbiamo fare discepoli che cercano altre cose. Il mondo, ricordiamo, è un luogo ostile alla verità. Gesù fa conoscere ancora oggi il suo amore a coloro che gli sono stati dati dal Padre. Gesù fa conoscere la verità e ha scelto te per raggiungere le persone intorno a te. Gesù ha pregato che tu ti santifichi in questa verità e per questa verità. Gesù non si manifesterà in carne ed ossa a nessuno in maniera diretta. Gesù si manifesterà al mondo usando la sua Chiesa, ogni membro, te e me. Perciò vai nel mondo, sii unito alla Chiesa che si batte per la verità affinché coloro che appartengono al Padre possano ricevere la chiamata e entrare nella gloria che il Figlio merita per la salvezza. Preghiamo. Signore, ti vogliamo ringraziare perché da diverse settimane siamo in questo meraviglioso capitolo di questa preghiera che raccoglie, Signore, delle verità molto profonde, uniche per certi versi, Signore, rispetto a quello che è contenuto nel resto della Scrittura. Signore, sappiamo che Gesù, il grande intercessore, ha pregato per tutti questi punti che abbiamo visti. Quest'oggi, Signore, abbiamo visto che Tu ci chiami all'unità nella verità, così come Tu sei stato in Dio e Dio in Te, noi siamo chiamati a essere uno nella Trinità, Signore, nel difendere la verità affinché il mondo conosca che Cristo è stato mandato dal Padre. Signore, santificaci nella verità perché la Tua parola è verità. Costi quel che costi, Signore, noi siamo chiamati a credere, a difendere questa verità affinché, Signore, il mondo possa conoscere il vero Vangelo. Perché, Signore, il mondo è un mondo perduto e ha bisogno disperato della salvezza annunciata nella verità. Usa, Signore, ognuno di noi e che possa essere un portatore della Tua verità, Signore. Non con parole proprie, non secondo quello che gli uomini vogliono sentirsi dire, ma con la verità, Signore. Anche laddove a volte abbiamo titubanza, Signore, che la Tua verità possa offendere o essere sgradite, Signore, Tu sarai colui che si farà conoscere a questo mondo perduto. Vogliamo confidare, Signore, nella certezza che questa preghiera è una preghiera che ha successo, Signore, ha totale accoglimento, e vogliamo ringraziarti, Signore, perché oggi noi facciamo parte anche di questa preghiera. Ti vogliamo ringraziare, Signore, a lode nome del Tuo nome. Amen.